your touch, and all that you see, all that you taste, all you feel, and all that you love.
E voglio incominciare questa nuova puntata, anzi questa terza puntata della serie di Golconda 2.0 facendo outing, ovvero rivelando a voi, cari ascoltatori, un evento un po' scabroso, ovvero di come io abbia scoperto la mia sessualità ascoltando Elvis. Infatti ho sempre creduto, quindi fin da ragazzino, che in un certo senso la parola erotismo, da eros, divinità greca dell'amore per citare i classici, fosse strettamente collegata ad un'altra parola, la parola rock and roll, da Elvis appunto, divinità americana del bacino. Infatti sia la parola eros sia quella rock and roll indicano a loro modo le varie forme di manifestazione di quel desiderio erotico che attrae verso qualcuno o verso qualcosa, ovvero quel tipo di relazione che si instaura tra soggetti che sono coinvolti.
Sono molto contento per questo coming out del mio collega Ser Jacopo. Poi un giorno racconterò come io ho scoperto personalmente la mia sessualità, cosa fra l'altro molto simile alla sua, Ser Jacopo, però resta al momento un segreto che tengo deliberatamente chiuso in banca, in un apposito cavò su un papello che un giorno ovviamente consegnerò alle autorità giudiziarie. Piccola lezione, diciamo, di sociologia musicale. Ecco, cominciamo così. Dunque, a metà degli anni 50 nacque il termine rock and roll, che vuol dire in sostanza cadenzato e ondeggiato, un vero e proprio eufemismo blues per l'atto sessuale, un modo di indicare una nuova branca della musica leggera che in pochi anni degenerò rapidamente, inseguendo la voglia travolgente di ritmo dei giovani, perché più che di un genere si trattava di un ballo mozzafiato che sintetizzava la ricerca del piacere, il gusto per la seduzione e le atmosfere equivoche.
Sì, d'altronde il dopoguerra aveva rappresentato un po' per tutti, ma soprattutto nella società americana, anche la fine di una lunga era puritana. Fu naturale quindi che i giovani, ovvero i famosi teenager dell'epoca, compressi a lungo in un involucro di perbenismo, esplodessero fragorosamente e fossero attratti da tutti quegli atteggiamenti anticonformisti, con particolare riferimento soprattutto al sesso e alla violenza.
In questo senso, diciamo la verità, il rock and roll fu la sintesi musicale e sociale della civiltà americana. Oltre a ritrovare negli hit del tempo i frutti della musica bianca e nera del nuovo mondo, si intuisce la identificazione ritmo automobile, urlo, frenesia, ballo, sesso, chitarra, successo, per cui il rock and roll traduce in musica il ritmo, il rumore e lo spirito della vita americana. Il rock and roll riproduce in musica i suoni stridenti, frenetici, brutali, violenti e ripetitivi della città e della sessualità libera da pregiudizi. Il rock and roll è la prima forma di cultura musicale a celebrare senza riserve quei tratti della vita cittadina che erano stati tradizionalmente additati come mali del secolo dagli uomini di cultura e ci attira, diciamo, in età verso di sé con la forza di una vera e propria calamita.
Eh sì, e la ringrazio Ser Fabio per questa breve sociologia del rock and roll, come diceva.
Non c'è di che.
Introduciamo a questo punto i nostri ascoltatori a quella che è una puntata che potremmo definire decamerotica.
Infatti il nostro ospite è Giovanni Boccaccio, qui presente, lo salutiamo. Ciao Giovanni, contenti di averti con noi.
Sì, e proviamo quindi in qualche modo a spiare dal buco della serratura della musica rock cinque storie di letto diverse, potremmo dire, no?
Cinque diversi momenti di relazione carnale, che vengono espressi, raccontati dal rock, che è erotismo esso stesso, e che a questo punto si cimenta in una nuova esperienza, quella di raccontare situazioni e dimensioni di tipo erotico. E noi lo facciamo a questo punto così, cominciando con questo brano. Just leave it all to me.
Esistono canzoni talmente famose e rappresentative in grado di mettere in ombra l'intera carriera di un artista. Altre hanno invece la capacità di far passare in secondo piano solo quelle contenute nello stesso album. Fortunatamente, solo per gli ascoltatori più distratti, Kiss è la canzone di quello che è l'artista una volta chiamato come Prince. Ma ben altri sono i gioielli che l'artista eclettico ed eccentrico e anche abbastanza ambiguo, potremmo dire, di Minneapolis ci ha regalato negli anni. Infatti questa canzone è contenuta in un album eccezionale di Prince, ovvero nell'album Parade nel 1986, nato come colonna sonora del film Under the Cherry Moon, interpretato dallo stesso Prince, un flop e botteghini clamoroso, e si presenta più essenziale e scarno negli arrangiamenti rispetto ai suoi predecessori, ma suona altrettanto stravagante se non di più, accostando sperimentazioni sonori a scorrevoli melodie, ma rimanendo sempre in bilico tra l'eccesso kitsch e la citazione colta.
Citazione colta. Kiss è nata come una piccola demo acustica della durata di circa un minuto, con un verso e un ritornello. Prince, il grande Prince, ha dato la canzone alla band Maserati per il loro omonimo album. Maserati e il produttore David Zeta hanno rielaborato drasticamente la canzone, dandole un suono maggiormente aggressivo, funk, e spogliandola di effetti fino a giungere un vero e proprio suono di tipo minimalista. Quando Maserati consegnò la canzone a Prince, l'artista rimase sbalordito dal suo lavoro e decise di riprendersi la canzone. Prince ne ha quindi sostituito il cantato principale, una parte di chitarra, portando la canzone nella forma attuale, quella che noi conosciamo. A Maserati venne attribuito solo il canto di sfondo, che Prince lasciò intatto. La canzone fu aggiunta all'album Parade, di fatto all'ultimo minuto. Piccola curiosità, un po' di gossip, sì, una piccola curiosità, diciamo, una chicca, diciamo, che Golconda regala al suo popolo, è che la famosa attrice Julia Roberts nel film Pretty Woman del 90, un film che ci ha perseguitato da ormai 24 anni, ne segue una versione acustica deliberatamente stonata mentre è immersa in una vasca da bagno con il Walkman sulle orecchie.
Il testo. Questa canzone, come abbiamo detto, esprime molto bene quelle atmosfere che in un certo qual modo sono anche descritte in Pretty Woman, ovvero è una canzone in cui groove funky, che quindi è un invito ad un certo tipo di sessualità, vive proprio dello schiocco stesso, del bacio da cui prende il titolo.
È infatti una canzone sui preliminari.
È una canzone, sì, esatto, forse sul preliminare per eccellenza.
È la
forse
canzone del preliminare per eccellenza.
Il più antico.
Il dove più antico preliminare che è il bacio.
Che è il bacio, esatto, da cui poi in realtà scaturisce ogni situazione erotica che si rispetti. Ma l'artista fa ben di più in questo testo, ovvero si prende tutto il tempo che prevede l'intimità, ovvero in realtà testimonia questa volontà dicendo alla propria ragazza di prendersi del tempo dall'alba al tramonto, perché sarà questo il tempo che lui vorrà dedicare a lei, senza che lei abbia bisogno di esperienza, senza che lei sia ricca o quantomeno che si atteggi a donna figa per dominare il suo mondo.
Il mondo infatti di Prince non è un mondo fatto di pregiudizi. Prince affronta il rapporto erotico seguendo semplicemente quelli che sono i suoi propri schemi psicologici. Non ha fretta, infatti parla di un rapporto dall'alba al tramonto. Ha tutto quanto il tempo a propria disposizione. Ma può capitare, come capita sempre in una situazione in cui è l'attrazione a prendere il sopravvento fra due persone, può capitare che tempo non ce ne sia e che la pulsione erotica diventi l'elemento predominante. E a un certo punto di fatto
la pressione sale.
La pressione sale, la temperatura comincia ad aumentare e diciamo la verità, di tempo non ce n'è mai abbastanza, quindi bisogna subito di fatto passare dai preliminari, diciamo, ai fatti, al compimento vero e proprio della pulsione erotica.
Al petting.
Diciamo al vero e proprio petting, ossia diciamo la verità, alla realizzazione dei propri desideri. Questa era John Jett and the Buckhearts, il pezzo era Do You Wanna Touch dall'album Bad Reputation, ossia Cattiva Reputazione, del 1981. Bad Reputation è il primo album da solista di Joan Jett, pubblicato nel 1981 per l'etichetta discografica Black Heart Records, dopo lo scioglimento delle famose Runaways. Numerose le cover, abbiamo i Rem Jam, Gary Glitter, Lyle Brothers e le special guest per l'esordio della cattiva ragazza per eccellenza del rock and roll.
Nomi illustri abbiamo
Nomi
visto,
illustri,
no?
Abbiamo anche i Ramones, cioè, parliamo di pezzi grossi, diciamo, del firmamento musicale del rock, di questo piccolo pianeta che si chiama Terra. Il pezzo in questione venne utilizzato fra l'altro nel 2008 per uno spot pubblicitario in TV, fra l'altro commissionato dalla HP, la famosa Hewlett Packard, ma venne in realtà subito ritirato, immediatamente ritirato, dato che Gary Glitter, che è il vero autore del brano, l'aveva infatti inciso nel 73, era stato giudicato colpevole di molestie sessuali su minori e dunque il testo della canzone poteva ovviamente essere considerato estremamente ambiguo a riguardo e quindi in questo senso anche un po' pericoloso. E torniamo quindi ancora una volta al testo.
Eh sì, è da Prince che in qualche modo è, o almeno prova ad essere il maschio alfa in un rapporto a due, o almeno in una storia di letto, la prima che vi abbiamo introdotto. Questa volta invece abbiamo deciso di lasciare la parola alle quote rosa,
all'altra
ma non...
metà del cielo,
esatto, ma
metà
ad una amazzone, si può dire, del rock and roll in tutti i sensi, ovvero ad una donna che in qualche modo, come succede soprattutto negli ultimi tempi, riesce ad intimidire proprio il proprio uomo, il proprio ragazzo, dato che comunque anche lei confessa che è suo diritto divertirsi, per cui non è il caso di rimanere a lungo cercando di andare d'accordo e fingendo che il maschio sia timido, ma dato che la temperatura sta salendo e non c'è nessuno in vista e si hanno così tante cose in comune, non c'è un attimo da perdere, non bisogna parlare. E quindi chiede al proprio ragazzo di essere
di
toccata.
Passare all'azione, di passare all'azione. In questo caso abbiamo trovato anche una donna alfa. L'altra metà del cielo diventa in questo caso l'elemento dominante, confessa in maniera esplicita, sincera, senza alcun tipo di pregiudizio o addirittura di senso di colpa, confessa il fatto, la propria pulsione erotica, il fatto di provare attrazione verso il proprio partner definito un po' timido, un po' timidino, gli confessa il fatto che sì, che parlare va bene, scambiarsi opinioni su qualcosa va anche bene, ma bisogna a un certo punto passare all'azione e i termini sono abbastanza espliciti. Joan Jett, diciamo, non si fa intimidire in questo caso,
anzi,
dalla figura maschile.
Anzi, rappresenta un po' l'elemento quasi muscolare, no?
Rappresenta l'elemento
coppia.
Muscolare della relazione, di fatto acquisisce la virilità perduta, del suo compagno.
E infatti è una donna talmente indipendente da poter dire in una delle frasi, in maniera del tutto spontanea, come tutti, quindi sia maschi sia donne, hanno bisogno di un po' di gioia e quindi sia giusto a questo punto che, arrivati al cume dell'eccitazione, si passi a consumare.
Quindi in questo senso Joan Jett di fatto completa in questo testo in qualche modo la rivoluzione sessuale che si era già cominciata a manifestare nella civiltà, soprattutto nella civiltà occidentale, già a partire dagli anni 60. E lo dice in maniera esplicita: vuoi toccarmi?
E noi risponderemo: e diciamo, certo Jett, che ti vorremmo toccare.
Tutti quanti avremmo voluto toccare Joan Jett, e quindi a un certo punto decide di prendere, qui i doppi sensi cominciano adesso a fioccare, comincia a prendere, diciamo, di fatto in mano la situazione. Cosa succede a questo punto? Che quando prendi in mano la situazione, diciamo, le tue pulsioni, diciamo, vengono soddisfatte, possono comunque verificarsi delle conseguenze. Quindi
delle devianze anche un po' strane,
delle conseguenze
dire.
Che possono essere anche in qualche modo distruttive, deleterie, e quindi il rapporto può avere anche i suoi, diciamo, effetti collaterali. You climb in. Yeah. I wanna be the sheets when you sleep. Let me be the secrets that you keep. I got to be the spoon to stir your cream. I wanna be the one that really makes you scream. Yeah, now I wanna be your lipstick when you lick it. I wanna be when you kick it. I wanna be your sweet love, babe. Yeah, when you make it from your feet up to your head, more than anything, I swear. I wanna be your underwear. Oh, oh yeah.
your underwear.
Questo era un giovanissimo Bryan Adams con I Wanna Be Your Underwear, forse uno dei titoli più provocatori della sua intera e lunghissima carriera, da E Tinti Le Dai, un titolo, un programma del 1996. A tutti gli effetti sono proprio gli anni 90, sicuramente l'età dell'oro di quel bravo ragazzo dell'Ontario, sempre in maglietta bianca e jeans slavati. Infatti, nel 91 esce Waking Up the Neighbor, che contiene lead single Everything I Do It For You, che è uno dei brani più celebri del suo repertorio, rimasto per ben 16 settimane consecutive al primo posto nelle classifiche britanniche e 9 nel suo Canada e 7 in quelle americane, raggiungendo la posizione numero 1 in ben 30 paesi. Il brano, come molti ricorderanno, fa parte della colonna sonora di quello splendido film che è Robin Hood, Principe dei Ladri, con Kevin Costner, che beneficia della cosa e permette all'artista infatti di ottenere la sua prima nomination al premio Oscar. Il singolo vende circa 10 milioni di copie nel mondo.
10 milioni di copie nel mondo, quanta invidia per Bryan Adams. Gli anni 90 sono, diciamo, gli anni d'oro, gli anni del successo, gli anni, diciamo, delle stelle per Bryan Adams, che nel 93 pubblica la sua prima raccolta di hit, So Far So Good, con l'inedito Please Forgive Me, un brano che anche questo, come Pretty Woman, ci ha perseguitato per anni e anni. La canzone Please Forgive Me scala le classifiche di tutto il mondo e costituisce ancora oggi il secondo più grande successo dell'artista nel mondo, oltre 60 milioni di visualizzazioni sul canale video YouTube, con circa 3 milioni di copie vendute. Il disco contiene, tranne i primi due brani, dagli ultimi 4 l'album studio di Bryan. Il disco diventa tra i più venduti del cantante canadese, vendendo ben circa 13 milioni di copie, ben 750.000, forse anche di più, soltanto in Italia. Tutt'oggi rimane uno degli album che si vendono meglio nel mercato mondiale. Successivamente Bryan Adams duetta...
Esca con due loschi figuri duetta, possiamo
dire.
Sì,
questa è una strana, diciamo, uno strano trio. Successivamente, infatti, Bryan Adams poi duetta con Sting, il re del mantra, e un certo Rod Stewart.
Zio Rod, Rod il mod.
Rod Stewart, l'uomo vergine per eccellenza nella storia del rock, nel brano All for Love, tutto per amore, che fa da colonna sonora al film I Tre Moschettieri.
E arriviamo nel 95 proprio con quest'album, E Tinti Le Dai, e probabilmente l'influenza un po' nefasta degli artisti che abbiamo detto precedentemente ci fa scoprire un lato nascosto di questo artista,
il lato
feticista,
il dark side of Bryan Adams.
E infatti vi abbiamo regalato questo brano, che è il meno conosciuto di questo album, dato che in realtà in questo album sono ben più conosciute canzoni come Have You Ever Really Loved a Woman, che è una canzone romantica per eccellenza, contenuta anche nel bellissimo film Don Juan de Marco con Johnny Depp e Marlon Brando, ma che in realtà fa scoprire come Bryan Adams in qualche modo sia un furbetto che, quando si chiude in camera o comunque quando brama una donna, si riesce addirittura a concentrare talmente tanto su quella che è la sua biancheria intima da dimenticare tutto il resto.
È difficile pensare che la stessa persona, Bryan Adams, abbia fatto un pezzo con quello che abbiamo appena trasmesso, Wanna Be Your Underwear, e un altro brano di grande successo come Please Forgive Me. Voglio essere la tua maglietta quando è bagnata, voglio essere la doccia quando sudi. Viene un po' da ridere, scusateci.
Voglio essere il trossetto quando
sulla
lo
tua pelle. Devo essere il cucchiaio per mescolare la tua crema. Voglio essere il sole a farti urlare veramente. Voglio essere il tuo rossetto quando lecchi. Voglio essere i tuoi tacchi alti picchi alti quando dai calci. Voglio essere il tuo dolce amore, piccola, sì, quando lo fai dalla testa ai piedi, più di qualunque cosa, lo giuro, voglio essere la tua biancheria.
E cioè, bravo Brian
siamo
Adams.
Bravo Brian Adams, cioè, hai confessato di essere un malato demente, l'abbiamo capito finalmente.
E in realtà, perché l'erotismo è fatto anche di devianze sessuali, poi al loro modo. Ovvero,
e noi siamo esperti di devianze sessuali,
abbiamo, cioè, diciamo, i deviati.
Noi
eccellenza.
Siamo i deviati per eccellenza, diffidate anche dall'autorità.
Fa piacere
giudiziaria.
Di avere appunto, di essere in compagnia di un ragazzo come Brian, che comunque ci porta avanti sul
fa
nostro...
Fa meno piacere il fatto di sapere che lui sia molto più ricco di noi, questo fa molto questo meno piacere. Sì,
questa è una storia di letto un po' a senso unico, possiamo dire, nel senso che la presenza femminile qui è solo accennata attraverso quelli che sono gli oggetti o le caratteristiche che al meglio rappresentano in qualche modo la femminilità, che comunque è così tanto apprezzata dai maschietti. Cioè, però diciamo, a questo punto
minimo,
per rialzare,
chi non impazzisce per un rossetto
esatto.
Però ecco, l'aspetto interessante di questo brano è il fatto che a un certo punto Brian Adams di fatto oggettivizza, scusate il termine, oggettivizza la figura amata attraverso piccoli elementi, l'accappatoio, il rossetto, la biancheria. Ma a volte può capitare il contrario, a volte può capitare invece che ci si innamori o si provi un'attrazione fatale, una pulsione erotica eccezionale, non tanto verso una singola persona, verso un corpo e un'anima, ma verso l'idea di una persona. E quale situazione migliore che avere una pulsione erotica verso una rockstar, come adesso andremo a sentire.
You sit in your seat, and then you stand and clutch your breast. Our music drives you wild along with the rest. You watch me singing the song. You see what my mouth can do. Can do, and you wish you were the one I was doing it to. Well, listen, God, great expectation. You got great expectation. You're dying to be seen.
E come non tornare al testosterone comunque, con forse quelli che sono gli apostoli, possiamo dire, del trittico sesso, droga e rock and roll più famosi nel mondo. Non li avete riconosciuti? Beh, difficile, anche perché lo stile è inconfondibile.
Molto
face
difficile.
Painting di alcune divinità pagane, una musica esplosiva ed un bassista indemoniato dalla lingua lunghissima e dalla bocca grondante di sangue che sputa fiammate verso il cielo, credo che siano degli elementi che vi potrebbero bastare ampiamente per poter riconoscere il gruppo dei Kiss, oppure Kings in Satan's Slaves, come delle madri cattoliche definivano il gruppo di Paul Stanley e Gene Simmons proprio negli anni 70, ovvero quando esce proprio Destroyer, ovvero un disco epocale per la band in cui i quattro danzano sui cocci di una città in rovina, Detroit, forse. Stupire, sconvolgere, travolgere. Queste comunque sono le parole d'ordine e, come ben sappiamo, le rispettano alla perfezione.
Le rispettano alla perfezione, fra l'altro quella lingua lunghissima è stata anche, fra l'altro, di recente anche brevettata e assicurata per una consistente somma, non so, presso i Lloyd's di Londra. Destroyer dei Kiss, la lingua per eccellenza, il face painting per eccellenza, fra l'altro anche quello brevettato. Destroyer, uscito nel marzo del 76, ristampato alla grande nel 1997, fu uno dei maggiori successi discografici del gruppo. Una vera e propria scarica di adrenalina percorse gli States, costringendo la gente ad acquistare già in prevendita più di 500.000 copie dell'album. Dopo un primo dubbioso periodo a causa del cambiamento del sound della band, anche i fans originali dei Kiss abbandonarono alle note del distruttore per eccellenza, facendo vincere al gruppo il People's Choice Award e ben tre dischi di platino.
Eh sì, e il disco che io ricordo di aver ascoltato in compagnia di Diego, un nostro caro amico, nella sua stanza,
che salutiamo,
quando eravamo, esatto, 17 anni, dopo l'intro indimenticabile del primo pezzo di Detroit Rock City, dopo l'antemica King of the Night and World ed il battesimo del fuoco di God of Thunder, si calma per un attimo, almeno sembra calmare i bollenti spiriti, lasciando poi le parole a quella che in apparenza e in maniera estremamente paracula, come solo i Kiss sanno fare, Great Expectation, che cita addirittura Charles Dickens, che si stacca completamente dallo spirito dei tre pezzi che abbiamo appena citato e ci addentra in una, in un certo senso, ricostruzione di quello che è il mito del rock and roll delle origini, di cui abbiamo parlato nell'intro, ovvero al sogno.
Torniamo alla sociologia del rock and roll.
Al sogno della rock star, quindi proprio della star che comunque ha un potere di calamitare gli sguardi del pubblico e soprattutto delle ragazze su di sé proprio a causa del proprio status di rockstar.
E di diventare poi l'oggetto erotico per eccellenza, il sogno erotico per eccellenza di quelle che potremmo anche definire le groupies, anche una volta, un tempo si definono così, o anche le aiuta complessi. Citiamo a questo punto, visto che abbiamo parlato di apostoli, citiamo a questo punto parole di Gene Simmons. Nella mia vita ho amato più di 3.700 donne e di tutte quante conservo una Polaroid. Raccolgo le foto in un album molto privato, te credo. C'è una foto di una tipa completamente nuda appesa a una tenda fuori da una finestra al secondo piano di un hotel. Quella volta hanno chiamato addirittura i pompieri, ma non è mai stato eccitante come con quella suora. Venne e scelse deliberatamente di dare a me, al demonio, la sua verginità. Ho giocato e mi sono divertito, certo. Se facessi dentista non sarebbe ovviamente la stessa cosa.
E infatti sono proprio queste le parole con cui si esprimono all'interno di questo pezzo, cantato infatti allo stesso Gene Simmons, che si rivolge a una fan, ricorda in un certo modo un brano degli Who, se fatto,
sì,
se non ricordo male.
Ricorda in qualche modo la celebre Sally Simpson, la figura raccontata anche poi ovviamente nell'album Tommy degli Who del 68, poi ripresa nel film del regista Ken Russell del 75, che nacque proprio dalla strana esperienza di Pete Townshend, che presente in America assistette un giorno a un concerto dei Doors e rimase particolarmente colpito dalla freddezza, dalla quasi totale assenza di Jim Morrison, il leader del gruppo californiano delle Porte della Percezione, che cantava, era completamente immerso nel suo mondo musicale, ma non degnava di alcuno sguardo le fan adoranti che guardavano così estatiche il re lucertola e magari sognavano di essere in qualche modo un giorno le sue compagne, o comunque le compagne semplicemente di una pura notte.
E invece Kiss non se lasciano certo scappare, ricordando ancora una volta alla fan che li sta guardando come, guardandoli cantare, lei possa immaginare quello che la loro bocca possa fare, come guardandogli suonare la chitarra la ragazza possa sentire in qualche modo cosa le loro dita potrebbero fare. E così di seguito, comunque, ricordando ancora una volta come fare la rockstar non debba essere poi così male.
Non è così male quando sai suonare bene le corde della chitarra, quando sai battere bene le percussioni, quando sai usare bene le bacchette. Sì, beh, certo, in qualche modo anche in questo caso la chitarra, diciamoci la verità, diventa inevitabilmente un simbolo fallico,
come Chuck Berry insegnava.
Un simbolo fallico come Chuck Berry ci insegnava. Anche in questo caso il movimento ritmico delle percussioni ripete in qualche modo la tipicità dell'atto sessuale, dell'atto della penetrazione. Cioè, siamo sinceri, siamo adulti e bacianti, lo possiamo anche dire. È un corteggiamento, c'è un corteggiamento in atto in questo testo fra il leader, fra la rockstar, un flirtare continuo, costante fra la rockstar che si sta esibendo sul palco e la fan che lo guarda adorante, quasi in stato nirvanico, sperando di essere forse un giorno magari la prescelta. Ma in tutto quanto questo panorama,
questo tripudio addirittura della piacevolezza,
tripudio, della
quasi
piacevolezza
orgiastica, no? di quello che può essere a tutti gli effetti un racconto decameronico da alcova, no? Quindi
sì,
dove il sesso comunque
noi, infatti Giovanni Boccaccio sta molto apprezzando la nostra declinazione amica. Sta apprezzando molto la nostra declinazione tematica anche in questo corteggiamento abbastanza accattivante. Comunque in realtà poi alla fine si nasconde fondamentalmente un vuoto, una mancanza, l'assenza di qualcosa. Sì, c'è la pulsione erotica, è vero, c'è il desiderio di avere qualcuno con sé, ma comunque qualcosa manca. E questo qualcosa che manca poi alla fine non può che tradursi, bene o male, in un altro che in un grande vuoto. Driving faster in my car, falling farther from just what we are. Smoke a cigarette and last some more. These conversations kill, falling faster. Time ed era Big Empty dei Stone Temple Pilots dall'album Purple del 1994. Purple fu il disco della consacrazione per la band di Scott Weiland e dei fratelli De Leo, quello che permise ai suoi autori di zittire chi li aveva dipinti all'epoca del loro fortunatissimo esordio core come inutili cloni dei divini Pearl Jam, Alice in Chains e Soundgarden. Ad essere onesti, va detto che in quell'album era più di un elemento che poteva essere ricondotto al sound dei gruppi di Seattle, ma con Purple il gruppo di San Diego dimostrò innanzitutto di non essere una one hit wonder.
Ricordatevi questa parola.
Ricordatevi sempre questa parola, one hit wonder, e che il songwriting non si appiattiva sugli stereotipi grunge per eccellenza, per fornire comunque una manciata davvero di ottimi brani. Anche il cantante Scott Weiland salì in cattedra, togliendosi di dosso l'ombra di Lane Staley e di Eddie Vedder, che forse aveva danneggiato episodi del precedente album, come ad esempio con Dead and Bloated e Plush.
Sì, e con Big Empty Scott Weiland è il meglio della sua vena autoriale, in un brano che alterna parti jazz a parti blues e sovrappongono un refrain memorabile, chicca. Il brano fu concesso all'ultimo minuto alla colonna sonora dell'immortale film Il Corvo. Cosa succede? In questo pezzo avviene probabilmente una delle situazioni più tipiche, soprattutto dei tempi moderni, dove in qualche modo l'atto
comune
sessuale perde qualsiasi bellezza, si spoglia di qualsiasi orpello.
Sì, sì, non c'è più l'attrazione, non ci sono più quei contesti immaginifici che magari accompagnano sempre.
Non c'è nessun
sempre
rituale, non ci si preoccupa neanche di come ci si senta l'altra persona, anzi in realtà si vuole perdere meno tempo possibile.
Tutto è molto meccanico.
Si è caricata una ragazza in un locale, la si è portata in macchina.
Non si ha voglia di parlare.
Non si ha voglia di parlare, anzi, come osserva acutamente Scott Weiland, le conversazioni
uccidono. Le conversazioni uccidono, e soprattutto c'è il tempo di attesa è troppo lungo. Il tempo di attesa è troppo lungo. Questi due elementi, le conversazioni uccidono e il tempo di attesa è troppo lungo, sono dei refrain che ritornano spessissimo nel brano, perché c'è di fatto la voglia meccanicamente di concludere con una persona di cui forse non si sa nemmeno il nome.
Una botta e via, come potremmo dire, sì, come potrebbe suggerire il nostro,
sì,
Boccaccio qui.
Giovanni
presente.
Boccaccio avrebbe sicuramente usato nei suoi testi, nel Decamerone, avrebbe sicuramente usato la parola una botta e via.
Sì, dove in un certo modo non c'è consapevolezza e non c'è neanche volontà di essere consapevoli, quindi addirittura anche meglio se ubriachi, almeno quando le cose funzionano. A
meglio
questo punto non vi vogliamo lasciare con questo grande vuoto, quindi con la colonna sonora che stiamo ascoltando in questo momento,
un bel tappeto musicale,
quindi ragazzi, se volete portarvi una tipa a casa, mettete su Golconda, che in questo caso potrebbe funzionare o potrebbe non aiutarvi, non lo sappiamo, fateci sapere.
Comunque non siamo responsabili, siamo soltanto responsabili di cose positive, ecco, eventualmente dal punto di vista sessuale ed erotico.
Quindi chiudiamo questa puntata decamerotica, come vi dicevamo, invitandovi a non preoccuparvi del punto G, non preoccuparvi delle dimensioni, ragazzi, divertitevi, godetevela, fate l'amore.
Fate l'amore e non fate la guerra. Questo devo dirlo perché
un po' banale, ma mi piace così.
Ma la banalità, come diceva Pessoa, è una forma di intelligenza.
Alla prossima,
Golconda.